you okay? And then the sound of the window, then he struck you a crescendo. And he gave us a little vomit, left the bloodstains on the carpet. And then you ran into the bedroom, you were struck down, you said, oh, do you? Yeah, you okay? You okay? You okay, Annie? Yeah, you okay? You okay? You okay, Annie? Yeah, you okay? You okay? You okay, Annie? Been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Something really young, way it was Sunday on a black day. Like a salutation, something hot be intimidation. Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Won't you tell us that you're okay? And in the sound of a window, then he struck you on the sandal, Annie. Give it to a woman, left the bloodstains on the carpet. And then you ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Yeah, you okay? You okay? You okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal.
Ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty. Buonasera ai nostri ascoltatori, benvenuti alla terza puntata di Full Monday, ed era proprio con la radio cronaca dalla prima vittoria dopo un anno e mezzo dei Detroit Lions che vi abbiamo accolti in questa nuova puntata. È qui con noi questa sera, come al solito, Cave, il nostro inviato, un po' pasticcione. Questa sera dove sei, Cave?
Ascoltatori, quest'oggi Azza mi trovo nella splendida città dell'amore fraterno, Philadelphia, Pennsylvania. Ieri, come tutti avrete visto, è tornato sui campi di football uno degli interpreti più noti e contestati di questo gioco. Ed è proprio Michael Vick il motivo del nostro collegamento di oggi, Azza. In questo momento, infatti, il giocatore è una convention per cani un po' particolare. Il perché è presto detto, perché il quarterback degli Eagles in questi giorni ha voluto fortemente partecipare a questo convegno per convincere il mondo che in una precedente vita era un cane e mettere così una pietra sopra il suo passato più recente. Cioè, le prove che dovrà affrontare per convincere una giuria di super esperti, nella quale noi di Full Monday siamo riusciti ad imbucare il nostro fido insider Dario Ambro, queste prove qui saranno durissime, andranno dalla caccia al cadavere stile commissario Rex alla rincorsa dell'osso fino alla pipì con una gamba alzata e tante altre. Qui ci sono molti personaggi famosi, Abbiamo intravisto infatti Michael Crabtree in cerca di una pistola, Eric Mangini, anche allenatore capo dei Cleveland Browns, alla ricerca del suo prossimo quarterback, visto che ormai è assodato che lo starting quarterback dei Browns deve essere un cane. E insomma, si respira l'aria delle grandi occasioni. Intanto ti ridò la linea, poi ci risentiamo più tardi per aggiornamenti.
Sempre meglio, direi, i nostri collegamenti con il nostro inviato Cave, sempre a ricerca di nuovi scoop. E qui con noi comunque c'è anche Alvise, che tra l'altro mi hanno detto cercherai di spiegarci il quarto segreto di Fatima: i Broncos ancora imbattuti.
Beh, è semplice, basta non affrontare i più forti.
Ok, quindi grazie per essere anche tu qui con noi questa sera, in questa terza puntata di Full Monday. E noi a questo punto, Cave, se un attimo puoi lasciare i tuoi cani, se iniziamo con la lettura dei risultati, no?
Va bene.
Inizio quindi, tu? Sì, inizio io con subito le partite, due partite che tra l'altro hanno fatto molto scalpore negli Stati Uniti, proprio perché due avversari non si sono presentati, e parliamo appunto, saprete sicuramente, di New York Giants Tampa Bay, con la squadra di casa che non si è presentata allo stadio e ha perso 3-0 a tavolino, e l'altra Cleveland Baltimora, che tra l'altro Cleveland ha detto come scusa il fatto che non poteva raggiungere la Pennsylvania, e quindi la vittoria alla sconfitta a tavolino è stata decretata per 3-1 con il gol appunto regalato per questa scusante della trasferta. Altre partite che si sono giocate alle 19, la invece sì molto interessante, Tennessee Titans New York Jets, con i Tennessee Titans che ancora una volta io avevo dato la settimana scorsa per vincenti, infatti, e va ricordato che l'1,12% delle squadre che hanno iniziato con tre sconfitte poi sono riuscite a raggiungere i playoff, quindi per i Titans si prevede un anno fuori dalla postseason, mentre i New York Jets, guidati ancora da questo meraviglioso quarterback da USC, Mark Sanchez, conquistano la terza vittoria in tre partite. E poi c'era la partita che un po' quasi tutte le settimane uno deve andare a vedere, la partita dei Texans, non per altro perché la difesa di Houston riesce sempre a resuscitare gli attacchi altrui. È stato così anche per i Jaguars, che hanno vinto per 31-24 con una prestazione monster da parte di Maurice Jones-Drew. Poi San Francisco ha vinto anche questa, vero Cave?
Sì, ci è andato quantomeno molto vicino. Infatti i Vikings hanno battuto in casa i San Francisco 49ers con il punteggio di 27-24 grazie all'ultimo drive di Brett Favre, culminato con la solita gemma. Questa volta il destinatario è stato Greg Lewis. New England ha conquistato la sua 16ª vittoria consecutiva contro una squadra della NFC, battendo gli Atlanta Falcons 26-10. A St. Louis i Packers espugnano agevolmente l'Edward Jones Dome e battono i Rams 36-17 con un'ottima prestazione di Aaron Rodgers. E Philadelphia, pur priva di McNabb e Westbrook, asfalta i derelitti Chiefs con il punteggio di 34-14 e la seconda gara consecutiva da più di 300 yards per Kevin Kolb. È un piccolo record, perché infatti mai nessuno nella storia della Lega aveva lanciato più di 300 yards nelle prime due gare da starter. E nella gara abbiamo visto anche il ritorno in campo di Michael Vick dopo due anni di inattività, di cui appunto parlavamo prima. E Detroit, infine, nell'ultima partita delle ore 19 italiane, ha finalmente posto fine alla sua striscia di 19 sconfitte consecutive e ha avuto la meglio su Washington Redskins con il punteggio di 19-14, una prova finalmente convincente di Matthew Stafford, la loro prima scelta assoluta.
Sì, poi alle 22 arrivava l'ora di vedere all'opera Denver contro Oakland Raiders. Denver è riuscita facilmente ad avere la meglio sui Raiders, anche grazie alla prestazione fantastica di Jamarcus Russell, veramente 12esimo uomo in campo per i Broncos, ha lanciato per
anche 13esimo e 14esimo.
Ecco, e quindi ha permesso questa facile vittoria di Denver, che appunto si lancia sul 3-0. Come record stagionale.
Poi giocavano.
giocavano anche i Seattle Seahawks, che almeno così ci hanno detto, sono presentati in campo con il pigiama con cui vanno in trasferta, non lo so, questa maglia improponibile, sinceramente, e infatti i dei del football se ne sono ben guardati di far vincere una squadra vestita in questo modo impresentabile, e Chicago quindi ha avuto la meglio per 25-19. E poi New Orleans, che si aspettava ad un test un po' più provante di quello che poi invece è stato sul campo, è riuscita a passeggiare sulla difesa di Buffalo e l'ha battuta per 27-7. Da notare, da prendere nota, il fatto che Owens con zero eccezioni ha interrotto l'alba dei tempi. E poi non lo so, Cave, altre partite della sera?
Sì, poi ci sono state le gare tra Pittsburgh e Cincinnati e Miami e San Diego. Nella gara tra Cincinnati e Pittsburgh, commentata su Radio Play It dall'amico Mazzoid, i Bengals hanno superato con due touchdown negli ultimi 10 minuti i Pittsburgh Steelers per 23-20, e i San Diego Chargers, ancora privi di LaDainian Tomlinson, hanno avuto la meglio sui Miami Dolphins 23-13, grazie alla solita grande prestazione di un Philip Rivers da 303 yards e un touchdown su corsa. Poi nel Sunday Night Football i Colts hanno vinto 31-10 con 505 yards di total offense, un Peyton Manning da 4 touchdown e un intercetto e una grande difesa che ha messo pressione su Kurt Warner per tutta la gara. E infine nel Monday Night i Dallas Cowboys hanno battuto agevolmente i Carolina Panthers con il punteggio di 37-0 ed una grande prova di Romo & Co.
Sì, come si dice a Roma, li mortacci tua, è giusto la definizione perfetta a commento di questo, no? Mi
Più o
confermi?
meno, Azza, più o meno, più o meno.
Ok, quindi Monday Night che si giocherà questa notte, se qualcuno non l'avesse ancora visto, ci scusiamo per lo spoiler e noi andiamo avanti. A questo punto introduciamo l'altro nostro opinionista con questo sondaggio a cui poi Alvisi risponderà in seguito quando parleremo ampiamente dei Denver Broncos. Il sondaggio a cui voi tutti i nostri ascoltatori siete tenuti a votare inviando un'email a diretta @playtusa.com. È il seguente: Denver è 3-0. Con quante vittorie arriveranno al bye di Week 7, considerando che i prossimi avversari saranno appunto Dallas, New England e San Diego? Quindi un calendario non del tutto facile. Quindi vi chiediamo, voi nostri ascoltatori, votate, ripeto, a diretta @playtusa.com, e poi in seguito daremo atto dei voti arrivati numerosi sicuramente in email. A questo punto io direi che possiamo iniziare a parlare degli argomenti che ci sono stati suggeriti da questa settimana, e allora veniamo alla notizia, no? Al di là delle squadre che sono al 3-0, la notizia che finalmente una squadra che è abituata ad avere lo 0 tra la casella delle vittorie ha raggiunto la sua prima vittoria dopo 19 sconfitte consecutive, ricordiamo appunto derivanti dalle 16 sconfitte avute l'anno scorso su 16 partite. Allora vi chiedo, è una questione, più una l'anno prima, è una questione dovuta ai grandi numeri, nel senso che prima o poi comunque qualcuno vince, prima o poi, non è che puoi perdere per sempre, a meno che non ti chiami St. Louis Rams. Oppure veramente, veramente questi Lions iniziano a vedere una luce in fondo al tunnel e c'è un progetto su cui poter sperare almeno nei prossimi 2 o 3 anni, cosa che ai Rams ancora non c'è questa speranza. Tu, Alvise, cosa ne pensi?
Beh, per quanto mi riguarda, per ora è ancora, non possono sempre perdere, ecco. La prima o poi doveva arrivare, cioè è impossibile che si riesca a proseguire in questa, a perderle tutte. Certo, approfittando anche del momento di questi magnifici Washington Redskins che stanno deludendo un po' tutti, oppure confermando le voci dei detrattori. Però il Detroit deve vincerne ancora. Stafford si sta rodando, il parco ricevitori c'è, però la difesa non si cambia da un anno all'altro, per quanto possa sembrare. Io direi che la strada può essere intrapresa, però ne devo ancora fare veramente tanta, tanta, tanta. Prego, proseguite pure
Invece
voi.
Cave, tu cosa ne pensi? Cioè, tu pensi di un giorno di trovarti in questa situazione di gioia oppure
Allora, io ti
non
volevo come al
vincerete
solito
mai?
ringraziare per i continui riferimenti che fai alla mia amata squadra e ti auguro con tutto il cuore un giorno di ritrovarti nella stessa situazione. Per quanto riguarda i Lions, dico che, cioè, se, purtroppo, diciamo, sono felice per il nostro amico Assioma, fratello di Assioma 2, ma sono un po' deluso, no? Deluso, più che altro rattristato dal fatto che ormai in questo nostro cammino verso la... Per i tifosi Lions è finalmente finito un incubo. 19 sconfitte consecutive, ricordiamo, ormai erano diventati praticamente una barzelletta, non vincevano dal dicembre 2007. Per quanto riguarda la partita, un'ottima partita, come ricordavamo prima, non ha lanciato intercetti. Nell'occasione touchdown per Brian Johnson ha fatto un gran bel lancio, in cui il ricevitore ci ha messo sicuramente del suo, ha potuto contare su un gioco di corsa efficace con il sempre ottimo Kemi Smith che è uscito. Insomma, sicuramente dovevano togliersi questo. Poi, per quanto riguarda il proseguimento della stagione, si vedrà, ma comunque anche loro con l'intenzione di fare i playoff o comunque di avere una 8-8, 7-9, ma anche 6-10, secondo me finiranno.
Ok, quindi a questo punto, detto dei Lions, un pensiero va dato anche ai Washington, no? Quelli che in questa storia sono entrati dalla parte sbagliata. E proprio riguardo a questo punto, io pregherei la regia di mettere in onda un contributo audio che arriva proprio da uno dei altri nostri inviati in giro per gli Stati Uniti, il nostro David Lavarra, che appunto ci porta le ultime notizie, dalla città di Washington, come è stata presa questa, sconfitta a casa dei Detroit Lions.
Bella, non è iniziata nel migliore dei modi. Molti lavoratori si sono astenuti dal recarsi al proprio posto di lavoro come protesta per questa sconfitta, una sconfitta ignobile e vergognosa contro i Detroit Lions che, come sapete, non vincevano dal campionato 2007, quando vinsero contro Kansas City, ed erano quindi reduci da 19 sconfitte in fila, tra cui lo 0-16 del campionato 2008. Molte preoccupazioni ci sono attorno al posto di lavoro di Jim Zorn, che non sembra più tranquillo, non lo era neanche prima, dopo l'uscita con i Rams, vinta per 9-7 con un attacco assolutamente asfittico. E Zorn, che senz'altro può considerarsi un soggetto con posto di lavoro a rischio. C'è da valutare quello che sarà il futuro. Nel frattempo ci sono alcune notizie molto interessanti, molto importanti. Nella mattinata il proprietario De Snyder è stato accompagnato in ospedale. Non c'è nulla di grave, però sembrerebbe che in una gita allo zoo di Washington sia stato graffiato appunto da un leone. Snyder dovrà decidere il futuro della sua franchigia molto presto, da questo passa senz'altro il nome del prossimo allenatore, che ci risulta da un nostro insider che abbiamo qui nella capitale americana, non sarà essere né Bill Cowher né Mike Holmgren e tantomeno Mike Shanahan. Addirittura il vulcanico proprietario dei Redskins starebbe pensando, chiedo scusa, di ingaggiare addirittura Barack Obama. E il motivo è presto spiegato. In uno show della scorsa settimana, da David Letterman, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato, interpellato su che cosa provasse a sedere sulla scrivania del presidente dopo i primi giorni, aveva risposto: ho capito che da quando siedo a questa scrivania tutti i problemi del mondo che non sono stati risolti vengono sottoposti a me. Per cui ecco il motivo per cui Snyder vorrebbe affidargli la panchina dei Redskins, sempre che il presidente trovi tempo di presenziarvi tra un viaggio e l'altro. Detto questo, c'è un'altra notizia interessante, riguarda una dichiarazione di DeAngelo Hall, che per per busta paga dovrebbe essere uno dei migliori cornerback della NFL, il quale ha detto: ma molta gente qui in squadra pensa di essere meglio di quello che in realtà è, nello spogliatoio ci sono un paio di persone che si sentono al di sopra di tutto quanto, e arrivano qui in NFL, fanno un paio di partite bene e poi si sentono in dovere di criticare gli altri. Ecco, forse De Angelo, nessuno ti aveva detto che ti stavi facendo un identikit pressoché perfetto. Ultima notizia, qui a Washington è stata avvistata Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto qui in Italia, e interpellata dal nostro insider in merito sulla sua presenza in città, che pareva una cosa molto strana, ha replicato che è stata mandata sulle orme di Fred Davis, Malcolm Kelly e Devin Thomas, che sono quei personaggi che sono stati scelti l'anno scorso al secondo giro e dei quali non c'è nessuna notizia. Detto questo, ti restituisco la linea, Azza, e buon proseguimento di serata a tutti quanti con Full Monday.
Ti ringrazio Dave, tra l'altro Dave tornerà poi in seguito quando torneremo a parlare anche questa settimana del college football, e noi comunque andiamo a un'altra partita che un po' ha destato scalpore.
Azza, sì? Mi senti? Qui abbiamo una breaking news, abbiamo un altro scoop del momento, prendo la linea da Philadelphia. E Michael Vick in questo preciso istante ha superato l'ultima stava nel grattare il terreno con le gambe, o sarebbe meglio dire con le zampe, dopo aver defecato nei suoi escrementi. Siamo quindi in attesa del verdetto della giuria che, se positivo, consentirà a Michael Vick in una vita passata, rivitalizzando finalmente la sua immagine. E in questo momento è questione ormai di momenti.
Quindi sta arrivando adesso il giudizio?
Sì. Un attimo solo, Azza.
Sì?
Incredibile. Incredibile, la giuria si è espressa e c'è un solo voto contrario ed è quello del nostro Dario Ambro. È incredibile, si è impuntato.
Ma serviva un'unanimità.
Un attimo solo che mi passano il foglio, così leggo un attimo. Incredibile, incredibile. Il giurista Ambro vuole un'ulteriore prova. E questa prova sarà la seguente: Vic dovrà dimostrare di essere in grado di stringere la zampa a un cucciolo di dalmata per uscire con una reputazione nuova e cancellare il troppo difficile. Ma forse Mono Ambro ha capito il punto debole del con. Di nuovo la linea, Azza, e ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti.
Sì, ma Dario, veramente, ma perché? Perché?
Si sa, sai che lui quando prende qualcuno va dritto, va diretto, non si ferma di fronte a nulla. Lui era convinto che Vic non fosse ancora redento, doveva introdurre un'altra prova. Però insomma, dai, ce la dovrebbe fare Vic, non è una cosa impossibile. Ha fatto veramente, era qualcosa di schifoso.
No, vabbè, comunque sì, comunque arriva o è i prossimi giorni, cioè.
No, certo, adesso Vic si sta preparando, ci sta mettendo un po', insomma, si vede che è abbastanza teso il ragazzo, che lui sottovaluta, che prende la leggera.
Il fiato sospeso, andiamo avanti con la trasmissione, il prossimo argomento non sembra poi così tanto in forma in questo periodo, e tra l'altro l'unica vittoria è arrivata un po' in maniera fortunosa, diciamo, qualcuno direbbe alla loro in week one contro i Titans all'overtime. Però in generale questi Steelers, mi riferisco a te Alvi, stanno perdendo delle partite in una maniera in cui di solito loro erano dalla parte del vincitore. Solo se Swede non droppa quel pallone durante il terzo quarto in end zone, magari vincono anche questa. Due vittorie e una sconfitta e nessuno si pone dei problemi. Però secondo te ci sono fortuna?
Beh, allora, una nuvola all'orizzonte è la mancanza del diavolo della Tasmania, quella squadra è un'altra dimensione. E certo è curioso vedere che in queste ultime due partite, Pittsburgh l'ha persa e come di solito le vince. Cioè, loro sfiancano gli avversari, li distruggono, tenendoli in gioco ma stancandoli progressivamente. Questa volta quelli che sembrano ben due volte di fila, cioè sono partiti perfettamente, iniziano a commettere errori, difesa non riesce più a chiudere quello, e il risultato sono due sconfitte, no, la vittoria lì lì era un passo, hanno rimesso in gioco loro gli errori che hai richiamato te, con altre imprecisioni, con quarti tentativi ai Bengals. Eppure è strano vedere questa squadra che sembra stanca, fa fatica, forse è stato spremuto troppo. La linea offensiva tiene un po', ma poi inizia a collassare e Big Ben non può continuare a prendere tutte le botte che prende. Non so, sembrano stanchi, non credo che siano appagati, e forse solo una questione di infortuni, man mano andranno via durante la stagione. Quando rientrerà Taz sarà già un'altra squadra.
Sei indaffarato in questo momento? Ci stai seguendo? Vuoi dire la tua sui Steelers oppure ci sei?
No, no, ci sono, vi sto seguendo. No, io, dice Alvi, perché è evidente che ci sia qualcosa che non vada, non sono la squadra dell'anno scorso, sbagliano cose che lo scorso anno non sbagliavano. Oggi si sono fatti segnare, come abbiamo detto prima, anzi ieri si sono fatti segnare due touchdown negli ultimi 10 minuti, e il secondo comeback che subiscono dopo quello contro Chicago. La difesa è irriconoscibile, manca pressione sul quarterback avversario, che era un po' il marchio di fabbrica della difesa di Pittsburgh. Sull'ultimo drive si sono dimenticati di Caldwell in end zone, hanno consentito ai Bengals di prendere due volte il down su il Silvio Reed. Il kicker ha sbagliato il turn, non è assolutamente da lui, è un kicker solitamente molto affidabile. C'è qualcosa sicuramente da registrare, sì.
Sì, a questo punto io, visto che siamo quasi a metà trasmissione, direi che prima di andare in pausa musicale e poi ascoltare l'intervento sul college football di Dave Lavarra, io direi che se i nostri ascolti a loro proprio su questa situazione degli Steelers, e può tranquillamente mandare un'email, ripeto, a diretta @playitusa.com, e poi cercheremo in questi poi, mentre andrà appunto l'intervento, di arrivare in contatto con i nostri ascoltatori e faremo intervenire almeno uno di loro. A questo punto io direi che appunto possiamo andare in pausa e ci risentiamo noi tra una decina di minuti, e nel frattempo certo ascoltate il riassunto della settimana di college football, dove sembra che si sia infortunato Tibov.
Mm-hmm.
saluto da Dave Lavarra per questo secondo appuntamento quindi con il mondo del college football. Andando rapidamente a vedere quello che è successo sabato, possiamo notare che ci sono stati diversi risultati clamorosi, quindi con il ranking un po' scombussolato che è andato a riequilibrare ulteriormente quelle forze che erano già state equilibrate un paio di settimane fa. Si diceva che l'upset è sempre dietro l'angolo e effettivamente così è stato. Ci sono state tre squadre che erano nelle prime 10 e che hanno concluso il sabato con una sconfitta e con la conseguente ridistribuzione nelle parti più basse, o addirittura la sparizione totale dalla classifica delle prime 25. E ci sono stati dei risultati abbastanza clamorosi, dicevamo, uno su tutti può essere l'upset che ha visto Penn State perdere contro Iowa, tra l'altro per il secondo anno consecutivo, Iowa che aveva promesso di Penn State che aveva promesso, chiedo scusa, di non ripetere la brutta esperienza dell'anno scorso quando gli Hawkeyes avevano sconfitto con un field goal all'ultimo secondo i Nittany Lions, inibendo quindi la loro partecipazione sostanzialmente al National Championship, in quanto Penn State era, come ricorderete, in battuta al tempo. Ebbene, l'episodio si è ripetuto con un parziale, un risultato finale più pesante, 21-10 a favore di Iowa, che ha quindi messo un po' da parte quelle che sono anche le speranze per vincere il titolo della Big Ten stessa, a meno che, ecco, Penn State non faccia un ottimo risultato contro Ohio State più avanti nel campionato. Passando ad altro, c'è senz'altro da notare una clamorosa sconfitta di California, sotterrata letteralmente nello scontro con Oregon per 42-3. California, che era il numero 5 del ranking e che quindi è scesa pesantemente al numero 24 addirittura, quindi di tutte queste posizioni, una sconfitta che non regala un'identità definitiva ad una squadra che sembrava lanciata proprio in orbita anche dal suo running back di cui parlavamo appunto la settimana scorsa, Javid Best. Best che non ha fatto una gran partita, o meglio è stato l'unico della sua squadra a combinare qualcosa. Il suo posto è stato preso al contrario dal collega della squadra avversaria, la Michael James, che ha superato le 100 yards per la seconda partita consecutiva e ha fatto vedere senz'altro delle ottime cose, degli ottimi movimenti e ha contribuito segnando anche lui una meta. Passando alla ACC, c'era uno scontro di cartello della Coastal Division, Virginia Tech contro Miami. Miami era il numero 9, non lo è più perché ha appunto perso l'imbattibilità e gira e rigira la cosa non cambia. Virginia Tech trova sempre un metodo per trovarsi in cima alle cose in questa conference, in questa division. Per quanto male giochi, per quanto poco attacco si riesca ad avere da questa squadra, la difesa e gli special teams hanno sempre fatto la differenza, e la differenza l'hanno fatta anche questa volta con un punt bloccato che è stato senz'altro determinante in un risultato abbastanza rotondo in proprio favore. Un 31-7 sotto una pioggia quasi torrenziale, oseremmo dire, e in una partita che non è stata giocata al massimo da Jacory Harris, il quarterback di Miami, che era stato osannato in queste settimane, che ha finito con un 9-25 e parecchi sack subiti rispetto a quella che era la sua media. Sempre rimanendo in tema di ACC, Florida State ha perso contro South Florida. Si tratta di un upset un po' più piccolo, se vogliamo, come richiamo, però sempre di un risultato senz'altro sorprendente. Mentre fuori dal ranking scivola North Carolina, restando sempre in tema di Atlantic Coast Conference, North Carolina che va a perdere contro Georgia Tech, una Georgia Tech che non aveva assolutamente convinto fino adesso, aveva perso pesantemente anche contro Miami, e che cambiando metodo di difesa, passando da una 4-2-5 a una 4-3-3 tradizionale con il terzo linebacker, è riuscita ad ottenere senz'altro dei risultati un po' più convincenti, anche se la corsa, ecco, alla Coastal Division rimane apertissima. Non hanno avuto grosse difficoltà le prime due del ranking, Florida e Texas, che hanno ottenuto due risultati in partite abbastanza agevoli, le avversarie non erano irresistibili, Kentucky per Florida e UTEP per Texas, l'università di Texas El Paso, quindi, e con uno spavento abbastanza rilevante per Florida dato dall'infortunio di Tim Tebow, una commozione cerebrale procuratagli da un placcaggio di un defensive end con conseguente caduta e appunto una commozione cerebrale di secondo grado. Non dovrebbe essere nulla di grave, quindi Tebow dopo il bye week della settimana prossima dovrebbe essere in campo contro Louisiana State in uno scontro molto importante della Southeastern Conference, e per lui solo una notte in osservazione in ospedale, però è già stato dimesso e non ci sono motivi di preoccuparsi ulteriormente. E vince anche Notre Dame, che fa parte di quelle squadre non appartenenti a una conference, quindi indipendenti, Notre Dame che ha trovato in Jimmy Clausen, il quarterback, uno dei suoi protagonisti principali, che ha aiutato nella vittoria contro Purdue per 24-21, lanciando un importantissimo passaggio da touchdown con soli 24 secondi sul cronometro. Lo scontro infine, parecchio entusiasmante, della Big Ten, si è risolto a favore di Michigan che giocava contro Indiana. È stata un po' una sparatoria, come si suol dire, nel senso che molti punti si sono susseguiti, il punteggio è sempre stato altalenante, e alla fine Michigan vince con un passaggio da touchdown di 26 yards del suo quarterback Tate Forsier, che è un freshman, quindi un giocatore del primo anno, e mantiene quindi l'imbattibilità all'interno della Big Ten e anche l'imbattibilità a livello complessivo. 36-33 il risultato finale per Michigan su un Indiana che comunque ha dimostrato di avere numeri per poter fare molto meglio delle annate scorse, ed infine si registra un ritorno in auge di Kansas, che è ancora imbattuta, che l'anno scorso non aveva particolarmente impressionato e che quest'anno sembra avere trovato la strada giusta per dire la sua nella Big 12 North. Bene, per questa seconda settimana di college football è tutto, vi rimando alla prossima settimana per un'altra analisi di quello che sarà il nuovo ranking, e con questo ripasso la linea ad Asa. Grazie a tutti di nuovo e buona serata.
Torniamo quindi dopo questa rivisitazione dello scorso weekend di college football, e ci eravamo lasciati con una richiesta per il nostro pubblico se volesse intervenire. Tra l'altro tutte le email che ci sono arrivati erano concorde con il giudizio che abbiamo dato noi degli Steelers, e quindi era inutile sentire anche la loro opinione. Tra l'altro interessanti, una la leggo testualmente e non me ne assumo nessuna responsabilità, dice un nostro ascoltatore: i sondaggi fanno cagare, lunga vita a King Cave. Chiaramente sarà una delle tue fans, no, Cave?
Sì, o mia oppure di Dario Ambro, visto che anche tra le sue fan riscuoto parecchio credito.
l'altra email che ci è arrivata in redazione, è quella di una breaking news, una notizia dell'ultima ora. Sembra che tale Loren Robinson, non so con che squadra giochi, si sia infortunato e sia prossimo il suo innesto nella injured reserve, quindi per lui stagione finita. Adesso vado a cercare un attimo su NFL.com la squadra di provenienza di questo giocatore, però non trovo da nessuna parte. Non so, Alvi, tu sai di chi stiamo parlando?
No, 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 sinceramente non l'ho mai sentito, però beh, deve essere un. Sei sicuro che sia NFL?
Che
Così,
simpatico
ma è
siparietto.
arrivata.
Ma magari è Canada,
Ah,
dai.
tu lo conosci, Cave? Cave?
No
È
comment.
qualcuno? No
Next
comment.
question.
Ok, dato atto alle nostre ultime informazioni in questo periodo in questi ultimi minuti, andiamo avanti con la trasmissione e veniamo a parlare finalmente di Brett Favre. Brett Favre dico finalmente perché ormai erano forse 3-4 ore in cui non si parlava di Favre, quindi è giusto tornare a parlare di Brett Favre anche in questa puntata, e soprattutto ne parliamo perché finalmente Cave, soprattutto tu che lo difendevi, finalmente Favre ha giocato da Favre e non si è limitato a fare il compitino o a rimanere nello script imposto dalla West Coast Offense.
Ma non è. Azza, questo io ho ribadito il concetto anche nelle scorse puntate. Non è che Favre in queste due partite in cui Peterson ha dominato doveva fare chissà che cosa. Lui quello che gli si chiede nel sistema di Brad Childress è questo: cioè, nel senso, finché la gara te la porta a casa Peterson e le corse, vai avanti con quel sistema che sta portando risultati. Quando poi c'è una situazione, c'è una partita come quella lì contro i 49ers, dove Peterson è andata migliore. O da, insomma, se vogliamo vedere il rovescio della medaglia, la difesa di San Francisco 49ers riesce a contenere all day in maniera splendida. Lì, in queste partite qua, Favre deve prendere il comando della situazione e condurre i Vikings alla vittoria, cioè deve dargli quel qualcosa in più che i vari Tarvaris Jackson, Freerote o come poteva essere Rosenfels che hanno preso quest'anno non possono dare. In settimana Brad Childress ha detto che la partita ideale di Favre è quella dove lui lancia tra i 20 e i 29 passaggi in una partita sulle 60 azioni offensive. Si
Quindi,
deve.
no, dico, quindi a questo punto, se non la vince Peterson, la vince Favre, questi Minnesota Vikings sono imbattibili, Alvi.
Beh, aspetta, io ormai lo prendo la posizione opposta a quella di Cave. Io faccio il detrattore. Favre non si discute. C'ha un braccio fantastico, l'ha dimostrato anche ieri sera, e dà una voglia di combattere enorme. Quello che si discute è che certe volte la sua voglia di combattere ha portato a delle scelte, a degli esiti negativi per la squadra in cui era. Green Bay ha subito negli ultimi anni le decisioni del suo quarterback, del suo ex idolo, ma credo lo sia tuttora perché in realtà non riesce a liberartene, e che l'ha portata sia magari ad avere buone stagioni, ottime stagioni, e poi nel momento decisivo a sbagliare quel lancio che ti cambiava la partita. L'anno scorso a Detroit lui ha fatto un inizio straordinario, aveva zittito tutti quelli che parlavano male di lui come ogni anno, e alla fine, però, a un certo punto non ce l'ha più fatta, non aveva più benzina. Lo spogliatoio ha iniziato a odiarlo, perché alla fine non è che il ricordo suo ai Jets sia un granché, anzi, diciamo pure che è pessimo. E quest'anno improvvisamente i Jets riescono a vincere. I Jets sono 3-0 con un quarterback al primo anno. Insomma, i dubbi ci sono sempre. Il passaggio però finale della partita è stato magnifico, la ricezione è incredibile. Il problema di Favre bisogna vederlo nelle altre partite più avanti, quando si arriverà ai playoff, quando magari Peterson nei playoff sarà bloccato perché l'altra squadra domina su di lui, se lancerà quello che deve lanciare in maniera giusta o sbagliata, perché in fin dei conti Favre è stato preso solo per quelle partite, non per la stagione regolare. Quella bastava Peterson per arrivare ai playoff.
Sì, quindi a questo punto direi che possiamo parlare anche degli sconfitti, no, di questa partita. I Niners, certo, perdono una partita in maniera abbastanza rocambolesca. Certo, l'ultima azione, il passaggio dell'Ave Maria che si trasforma in realtà, fa diventare Favre un dio, mentre magari i Niners, dei Niners non se ne parla per nulla. Però in realtà sembrano veramente che questo può essere l'anno buono per loro, anche se ancora non è l'anno buono per Alex Smith. Però vabbè, al di là di questo, di questa considerazione, sembra una squadra che veramente è finalmente, direi, ha una identità, perlomeno, no? Okay, tu che so che li segui sempre con affetto, cosa ne pensi?
Io li seguo con affetto e passione, e come ho ribadito nelle puntate precedenti, sono uno squadrone. Adesso purtroppo hanno incontrato un giocatore bionico che ha posto fine ai loro sogni di Perfect Season, però comunque sono facilmente avviati verso una qualificazione ai playoff e ai playoff possono dire la loro. Certo, se un bestione come Patrick Willis da 240 libbre si fa buttare giù come un sacco di patate da un 39enne quarterback, magari ci si deve fare qualche domanda in più. Però sono uno squadrone. Poi adesso che Michael Crabtree sta per firmare, ormai è prossimo, non li ferma più nessuno.
No, a parte gli scherzi, Alvi, tu te li aspettavi e pensi che potranno fare strada anche nei playoff? I playoff a questo punto sembrano una realtà, perlomeno, no? Almeno dopo questo inizio stentato dei Cardinals, la division potrebbe essere cosa loro. Anche perché se aspettiamo gli Hawks e i Rams.
Quello il cioè sì, l'anno scorso è stata una delle due division più brutte di tutta la NFL, l'altra è l'FC
Non solo
West.
l'anno scorso, Alvin,
Non
non solo
solo l'anno
l'anno
scorso,
scorso.
c'è ragione.
Ormai sono anni che è di un livello infimo.
Anche questo è vero. E continua a essere infimo, non c'è un miglioramento. Gli unici che hanno preso la strada del miglioramento sono proprio i 49ers. Hanno irrobustito prima la difesa, poi hanno creato un gioco di corsa credibile. Hanno preso un quarterback che non è quello che avevano pensato, che riesce a guidarli senza commettere errori e portandoli avanti. Portare a casa ben più del 50% delle partite perché gli altri sono inguardabili. Sì, i playoff possono arrivare. A livello di esperienza per vincere una partita di playoff, ieri.
Wrong, so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards. I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance. I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offenses. And I've seen him with girls of the night. And he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright. Cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? Position. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Here comes the fourth Monteo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he doesn't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be
stop, but he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
E dopo questo problema tecnico con la mia connessione, penso, siamo riusciti a ritornare in sella questa trasmissione. Vediamo di portarla a conclusione il prima possibile, prima che possa perdere il lume della ragione. E stavamo parlando, Alvi, di Denver Broncos. Dicevamo, è solo merito del calendario o avete possibilità di... No, non ti sento. O avete possibilità di fare qualcosa? Sì?
Posso intervenire un attimo? Scusa, Alvi, se...
Sì, sì, vai pure, tranquillo.
No, niente, io volevo sottolineare l'utilità del sondaggio e di avere un'email, soprattutto, più che del sondaggio, di avere un'email che in questo momento ha potuto accogliere le proteste di molti ascoltatori di questa trasmissione che si sono lamentati per la scarsa qualità della tua connessione. Quindi, per una volta, quantomeno avere un indirizzo email aperto ha portato dei vantaggi.
Quindi,
guarda, anche le scommesse...
A tutti quelli che sono lamentati verranno rimborsati in settimana dal sito nfl.com. E, Alvi, dicevamo, possiamo tornare a parlare di football o dobbiamo andare avanti con queste...
No, c'erano le scommesse. Denver 4 che vince anche la quarta, la danno a 2, la bestemmia di Azzi in diretta a 1, però va bene. Comunque, tornando un secondo serie, in parte è il calendario. Però in parte è anche una squadra che è stata costruita dalle basi. Quando ci si avvicina al football americano ti spiegano che in pratica prima impari a difendere, poi impari a correre. E il 33enne che viene dai Patriots, tutti definito un genio, ha applicato il manuale alla lettera partendo dalle basi. Ha robustito prima una difesa che improvvisamente sembra essere una difesa, cioè l'anno scorso ci camminavano in faccia tutti, non occorreva neanche lanciare venendo a giocare da noi, praticamente anche il più scarso running back della Lega riusciva a fare il season high, e adesso correre è diventato 16 punti subiti in 3 partite, nonostante siamo state affrontate squadre non con attacchi sfavillanti nei Browns e nei Raiders, 7 punti segnati solo negli ultimi 38 secondi, la squadra dei Bengals, che come attacco non è malaccio, come è stato dimostrato successivamente sia con Green Bay e con i campioni del mondo, direi che è un buon segno. Correre, si sta correndo molto bene, alternando 2 running back, di cui Morino, come lo chiamano gli americani, sta dando flash di grande capacità, e i lanci, lo stretto indispensabile perché il parco ricevitori è ottimo, è vario, arriveranno col tempo. Il vantaggio di aver avuto questo calendario ci ha portato ad avere 3 vittorie, di cui una rocambolesca, ma è football americano, l'importante è vincere, e è una situazione per avere anche una vittoria come è successo a Tampa questa settimana, e successivamente vedremo cosa succederà. Le partite che in stagione sembravano proibitive e sicure sconfitte adesso sono possibili, potrebbero portare comunque delle sconfitte, anche 3 di fila, però potrebbero anche portare inaspettate vittorie. Adesso quello che ha portato McDaniels è una mentalità diversa, pensiamo di poter giocare contro chiunque, cosa che fino a 2 mesi fa e secondo molti commentatori ancora oggi è impossibile. Ci ricordo che alcuni esperti, tra cui Clayton, che viene odiato in molti forum dei Broncos, si avevano predetto un 3-13 in tutta la
Clayton,
stagione.
Ricordiamo John Clayton di ESPN, stai dicendo.
Sì, John Clayton di ESPN, lui. Quindi uno rinomato, quello che fa il primo intervento dopo alla fine della domenica, the last call. Lui ci ha dato falliti e come quarti nella division, in una division dove ci sono i Kansas City, dove c'è i Raiders, quindi non grandissime squadre, anzi i Raiders hanno un problema da gestire, che è una società che crea problemi, che non riesce a risolverli, un tuto da quello che sembrava essere aver dimostrato in certi momenti l'anno scorso. Kansas City è completamente ricostruzione, per cui non sono lo siamo anche noi, perché abbiamo cambiato 52 il 52% del roster, eppure la mentalità sembra quella giusta, cioè stanno lavorando bene con le idee chiare, hanno un obiettivo, lo stanno cercando di raggiungerlo. Battere San Diego, no, ancora è ancora difficile, la stagione è lunga, l'esperienza bisogna farla, però San Diego, se tiene la mentalità giusta e se il loro capo allenatore non fa cazzate enormi, cosa che è sempre possibile, è al momento inarrivabile ed è la dominatrice degli ultimi anni, continuerà a esserlo anche quest'anno della division. Tutto qui.
Quindi, per rispondere al sondaggio che faceva cagare, come ha detto il nostro ascoltatore via email, tu cosa prevedi alla week 7? Un 4-2? Almeno una delle prossime tre la vincete?
No. Allora, vedi, io no. Per essere proprio onesto, punto primo, nelle previsioni sono negato, al contrario di altri. A inizio stagione non pensavo che quelle tre le avremmo mai potute vincere. Adesso io posso predire che ce le giocheremo tutte e tre. Tutte e tre arriveranno, saranno parsa e non sarà la squadra da piallare. Che poi Dallas si riesca a battere, ma secondo me è difficile, perché non può essere così brutta come è stata nelle prime due giornate. O si riesca a battere i Patriots, che sono sempre i Patriots, e lì sarà il vero derby di McDaniels, perché sarà giocare contro il suo passato, ben più forse per lui della partita con i Raiders, la sentirà molto di più. E poi cioè, si gioca con nella 6 con San Diego,
sì,
che ultimamente ci ha dato di quelle passate clamorose. Sarebbe bello fargli venire un po' di paura, fargli capire che siamo diventati una vera squadra e che non rimaniamo in campo solo un quarto o due.
Ok, quindi a questo punto possiamo anche concludere e chiudere il sondaggio, a cui sono arrivati numerosi voti nella nostra casella email, e che la gran parte dei quali vede comunque Denver vittoriosa nelle prossime partite. E soprattutto vorrei leggere l'email del nostro ascoltatore Russian Rocket, che sembra predire anche quest'anno una grandissima annata per i Denver Broncos. Quindi, detto questo, a questo punto possiamo
Russian Rocket, possiamo andare... da quando ha detto che Denver è la sua squadra, Denver non ha più fatto i playoff, ha avuto infortuni a catena in tutte le stagioni, abbiamo perso il Pro Bowler, è una sicurezza. Tra i 13 Clayton aveva ragione.
Azza,
possiamo stare? Sì?
Azza, mi senti?
Sì.
Dunque, no, niente, ti volevo dare semplicemente degli aggiornamenti sulla situazione Vic, che noi abbiamo lasciato, insomma, adesso diverso tempo fa è stato l'ultimo collegamento, e volevo darti degli aggiornamenti. Qui purtroppo ci sono delle notizie che hanno dell'incredibile, perché Michael Vic è ancora qui, non riesce a stringere la zampa al cucciolo dei dalmata. Ci sono qui alcuni suoi collaboratori, insomma, un po' di amici fidati, hanno provato in tutti i modi a convincere il giocatore, gli hanno promesso un posto da starting quarterback, gli hanno promesso due biglietti per la prossima partita del Carpi Calcio, gli hanno portato qui il suo idolo dai tempi dell'high school, cioè Antonio Zechila al secolo Ermutanda. Ma è stato tutto inutile, perché Michael Vick non riesce a stringere la zampa a un altro cane, per la disperazione di Mangini, che ormai era ormai certo di avere il suo nuovo quarterback cane. Quindi niente, concludiamo questo collegamento dicendo che Dario Ambro ci aveva visto lungo, come al solito. A questo punto penso che posso ridarti la linea, Azza. Anche oggi grandi esclusive per Folk.
Esclusive veramente, che però un po' ci rattrista, perché ci credevamo anche noi che potesse finalmente essere riabilitato Vic, ma Ambro ha fatto saltare il banco. A questo punto andiamo un attimo in pausa, poi torneremo con l'ultima parte di trasmissione, cercheremo di essere il più veloci possibile, perché si comincia a far tardi.
Forse torneremo, non è detto.
Sì, speriamo di tornare alla nostra connessione, speriamo non ci abbandoni, e andiamo in pausa con una canzone dei Weezer, Mister Laurent Robinson, la canzone proprio dedicata a questo sfortunato giocatore di cui abbiamo parlato poco fa, la cui carriera, cioè la cui stagione sembra essere
chi canta canale un pezzo. Robinson.
E torniamo quindi in onda per l'ultima parte di puntata e la iniziamo come nostro solito con i top e flop della settimana. Io vi chiedo di essere il più brevi possibili per cercare di concludere il prima possibile prima che la connessione ci abbandoni di nuovo e quindi evitare altre bestemmie da parte del suddetto commentatore, e quindi direi di iniziare con i top e flop tuoi, Alvi.
Vabbè, i miei sono rendere omaggio alla squadra della settimana, cioè Detroit, perché finalmente hanno occupato quella casellina, hanno messo un 1. Per me sono loro i migliori della settimana. Per quanto riguarda il peggiore, Russell, cioè non puoi essere titolare nell'NFL con un rating di 39, avere una linea che gioca solo per proteggerti eppure non riuscire ad arrivare al 40% di completi. È sconvolgente, veramente si è imbrocchito. Mentre sempre che sia stato capace di giocare.
Esatto, infatti ancora devi dimostrare di essere capace di esatto. giocare, per quello che abbiamo visto finora i livelli sono quelli che ha mostrato ieri sera. I miei invece poi chiederò quelli di Cave. Sono il primo, sarei tentato di dire Greg Lewis, anche perché tutti hanno anche a ragione, anche, hanno evidenziato la prestazione di Favre nella partita, ma la ricezione che ha fatto Lewis su quell'ultima azione della partita è una ricezione che se la fanno i vari Moss, Owens, se ne parla per anni, siccome l'ha fatta Greg Lewis, che è un onesto mestierante che ha giocato per lo più ai Eagles, poi non se lo fila nessuno e tutti che danno meriti chiaramente al vecchio Brett Favre. Quindi una nomina per lui, e l'altra, quella ufficiale, a Peyton Manning, che in questa stagione sta facendo veramente numeri su numeri, dopo che l'anno scorso aveva un po' lasciato un po' i dubbi, soprattutto all'inizio stagione, con prestazioni non all'altezza. Quest'anno ha fatto 3 partite sopra le 300 yard, l'ultima, quella di ieri sera, appunto, 374 yard e 4 touchdown. Mentre per il flop, certo, qualcuno dirà che non è colpa sua se Owens non ha avuto ricezioni, però certo, interrompere una striscia di 185 partite consecutive con almeno una ricezione è una notizia, è una cosa che fa notizia, e quindi può anche portarlo tra i peggiori della settimana. I tuoi, Cave?
Comunque, per quanto riguarda i top, io sono quello che dà i meriti al vecchio Brett Favre, per intenderci, perché a 39 anni è ancora in grado di fare robe del genere. Il modo in cui ha condotto l'ultimo drive con 1:26 da giocare è da prendere. Sicurezza, leadership, precisione, quick release, il touchdown pass con 6 secondi a cronometro al momento di rilascio è stato strepitoso. Ha evitato il sack e sotto pressione ha lasciato andare quella gemma a tutto braccio che, come giustamente hai ricordato tu, Greg Lewis ha ricevuto roba pazzesca. Per quanto riguarda i flop, io dico i quarterback dei Browns. Tutti e due hanno in questa partita hanno fatto 126 yard combinate, 0 touchdown, 4 intercetti, e Cleveland sta affondando sempre di più. Il terzo quarterback attualmente è Brett Ratliff, che Mangini ha portato a Cleveland dai Jets, insieme all'altra miriade di giocatori che si è portato appresso. A questo punto mi chiedo, gioca lui la prossima? Chi sarà lo starter?
E a proposito di quarterback che sono abituati a lanciare intercetti, veniamo al Monday Night di questa notte. Jack Delhomme contro Tony Romo, secondo voi chi è che lancerà più intercetti?
Beh, per me pareggiano, però vince Dallas.
Cave?
Io ho sia Tony Romo che Steve Smith al fantasy, quindi puntata, sì, partita da alti punteggi. Non lo so chi vince, Azza. Io dico Dallas di 3.
Perfetto. E a questo punto veniamo in conclusione, e proprio per rimanere nell'ambito delle previsioni, veniamo alle scommesse, ai consigli per le scommesse. La settimana scorsa tu, Kevin, l'avevi presi tutte, giusto?
Sì, ho fatto veramente un ottimo lavoro. Ho preso Philadelphia contro Kansas City, in cui però avevo previsto una gran partita di Vic. In realtà non ha fatto nulla, ha giocato tipo 11 azioni, è stato impiegato insomma nella Wildcat, che sembra andare tanto di moda. E poi avevo preso Green Bay facile su St. Louis, ed è stato esattamente così. Avevo preso New Orleans, poi Denver a Oakland.
Beh, allora a questo punto a te l'onore per i consigli per la settimana prossima.
Consigli per la settimana prossima. Allora io dico Jacksonville, che vince contro St. Louis. Poi dico, a sorpresa, Oakland batte Philadelphia, soprattutto se McNabb, come sembra, non riesca a recuperare in tempo.
Un attimo, poi, ma...
Sì.
Sei sicuro di quello che stai dicendo?
Perché?
No, perché da quello che io so, la week 4 Philadelphia è in bye. Dove stai guardando?
Non lo so, non si sa allora che cosa ho preso. Forse ho preso la settimana successiva.
No, non lo so dove stai guardando. La week 4 Philadelphia è in bye.
E su questo siamo sicuri.
Denver San Diego, niente, ho preso
la 6.
La week 6.
Ok,
allora
tranquillo.
Posso finire, dai, di fare però i miei pronostici, sì, per la week 6, scusa.
Sì, sicuramente per la week 6.
Io stavo
6,
iniziando, poi. Dopo comunque l'avrei sicuramente specificato. Allora, Oakland batte Philadelphia, perché Philadelphia recupera in tempo dopo il bye, ma si fa male alla week 5 e quindi non gioca alla week 6, quindi Philadelphia perde. poi dico Dallas in bye, porca troia.
E fai pro della 24.
E
anche San Francisco in bye, anche San Francisco in bye.
Infatti
è proprio questa settimana cercavo. Peggiore.
L'altra che cercavo era quella, niente. Pronostici a donne di facili costumi.
Ok, allora dico i miei, dai. Allora, per me nella week 4, per chi volesse scommettere la week 4 e non la week 6, Baltimore batterà i New England Patriots a sorpresa. Dallas vincerà con Denver, nonostante il velato ottimismo espresso da Alvise durante questa puntata. Favre, che giocherà in Monday Night contro i Green Bay Packers, si vendicherà contro i Packers, non so di cosa si debba vindicare, comunque batterà la sua ex squadra. E New Orleans finalmente batterà Mark Sanchez. Sono 3 settimane che diamo i Jets sconfitti, finalmente speriamo di prenderli almeno una volta. Io, Alvi, so che tu non sei molto
posso fare un pronostico sulla week 7? San Francisco vince a Houston.
La week quale? 7?
Sì, 7.
Ok, per il Super Bowl niente
San Francisco quest'anno, perché vorrei sentirlo il pronostico.
Dalla San Francisco pareggio, come dicevi giustamente tu prima.
Cave, hai qualcosa sul Super Bowl prima di chiudere? Qualche consiglio da dare ai nostri scommettitori?
Direi San Francisco.
San Francisco, ok. Quindi
San Francisco Winers, attenzione.
Ok, i Winers. Ok, Alvi, siamo arrivati in conclusione. Io intanto ti ringrazio per aver partecipato a questa lunga ed estenuante puntata.
No, mi sono divertito. Tranquillo, mi sono divertito. È stato molto molto piacevole. Soprattutto durante le pause.
Ringrazio anche King Cave, che appunto era inviato quest'oggi a Filadelfia e ci ha portato ancora una volta un bellissimo scoop e notizie fresche dagli Stati Uniti. Grazie Cave.
Grazie a te, Azza, è un onore.
E noi salutiamo, e volevo soprattutto salutare un nostro ascoltatore che, per quelli che dicono che l'email non serve a niente, ci ha scritto in settimana un nostro amico scozzese che vive in Turchia di nome Damian, che appunto ci ascolta per ci ascolta per imparare l'italiano. Quindi io direi che forse, cioè, finché si tratta di imparare l'italiano, ok, speriamo che non ci ascolti per imparare qualcosa sul football, perché lì siamo veramente in alto mare.
E per con me questa...
No, esatto, anche secondo me, anche perché per adesso sta imparando come tutti gli stranieri, prima le parolacce e poi l'italiano.
E soprattutto sta imparando a conoscere chi è Dario Ambro. E soprattutto la settimana prossima ci ritroveremo ancora qui per sapere ancora nuove avventure del nostro inviato in America e nuovi scoop. Io vi saluto e vi ringrazio per essere...
What an outstanding insider, Dario Ambro.
Io vi ringrazio soprattutto per averci ascoltato e ci risentiamo domenica con la radiocronaca delle partite e lunedì appunto con la quarta puntata di Full Monday. E vi saluto con una canzone in cui un po' noi tutti che amiamo questo sport ci riconosciamo, Renato Carosone che canta Tu vuoi fa l'americano.
Oddio, la odio.
No, se...
non si può sentire
meglio di quella di Angie.
Forte casuno con uno stemma arreta, una cupulella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per caramella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'American, tu vuoi fa l'American,
tu vuoi fa l'American, tu vuoi fa l'American.
americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, sienta a me non c'è sta niente a fa. Ok, napulitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Wish che sole il rock and roll, wish che sole il rock and roll. Wish che sole il rock and roll,
tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Wish che sole il rock and roll, wish che sole il rock and roll. Wish che sole il rock and roll.